Buonasera a tutti. Consiglio comunale del 1 agosto 2016. Do la parola al dottor Gabbiadini per l'appello.
Togni Giuseppe.
Presente.
Tagliocchi Daniele.
Presente.
Britta Maria.
Presente.
Palazzini Roberto. Lorenzi Cristian.
Presente.
Cornari Fabrizio.
È assente, ha fatto pervenire giustificazione.
Di Palma Carmela.
È assente.
Valotta Giovanni.
Presente.
Scarpellini Andrea.
È assente.
Ambrosini Rudi.
Assente.
Manenti Gianluca.
Assente. Hanno fatto pervenire una mail dove comunica che sono impegnati in altre attività e quindi non potevano essere presenti. Allora, passiamo alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, che è l'assestamento generale del bilancio 2016-2018 ai sensi dell'articolo 175,8 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267. Allora, si tratta di una delibera che sostanzialmente si pone come obiettivo quello di verificare l'andamento del bilancio, la si fa solitamente a metà anno e in questa sede, se è necessario intervenire su delle partite di bilancio con delle modifiche o delle variazioni, si può operare al fine di dar corso poi agli obiettivi generali di mandato. Allora, le voci che segnalo, poi se Cristian vuole intervenire a supporto, segnalo che rispetto alle previsioni che aveva fatto l'ufficio ragioneria per il fondo di solidarietà è quel fondo, sono quei trasferimenti che vengono effettuati dallo Stato. In questi anni è diventato sempre più difficile calcolare quante sono le somme che vengono messe a disposizione dei comuni. Dopo la sforbiciata del governo Monti che ci ha tolto circa 200.000 euro di trasferimenti, quest'anno una piccola boccata d'ossigeno, ci vengono trasferiti circa 20.000 euro in più, quindi 19.659,19 euro. Per quanto riguarda poi le sanzioni amministrative, sto parlando quindi della parte corrente del bilancio, andiamo a ridurre il capitolo dai previsti 43.000 euro a 11.000 euro.
A 32,
sì, lo riduciamo di meno 11.000 euro. Questo è legato al fatto che l'ufficio di polizia locale in questo periodo ha avuto uno dei membri è stato malato per parecchio tempo, è rientrato però è in servizio solo temporaneo, quindi per una questione di buona gestione dei conti del comune è bene andare a ridurre la previsione in modo da non trovarci poi a fine dell'anno con degli ammanchi sui conti. Poi abbiamo per quanto riguarda sanzioni amministrative di violazione del codice della strada, sono degli arretrati che siamo andati a recuperare, quindi li inseriamo come aumento appunto degli arretrati. Per quanto riguarda le celebrazioni di matrimoni, come sapete i matrimoni presso il castello per cittadini non residenti è previsto un importo di 500 euro, quindi chi non è residente a Cavernago e vuole sposarsi al castello di Cavernago deve pagare 500 euro. Quindi andiamo a aumentare il capitolo perché sono arrivati maggiori richieste di matrimonio. Purtroppo andiamo a aumentare il capitolo dei proventi delle concessioni cimiteriali perché quest'anno è stato un anno anomalo e ci sono state parecchi decessi e quindi di conseguenza, se dico purtroppo di nuovo, andiamo a prevedere un aumento delle entrate. Si vede anche un aumento delle entrate sulle sponsorizzazioni delle attività culturali. Tutte le attività culturali del comune sono organizzate per il tramite di sponsor, siamo riusciti a raccogliere 1.000 euro in più, quindi andiamo ad aumentare il capitolo, siamo a 12.000 euro. Poi c'è entra ufficialmente lo sportello ambientale, come sapete è stata sottoscritta una convenzione con Bergamo Pulita che ha previsto, oltre all'erogazione di una tantum a favore del comune di 200.000 euro, anche l'istituzione di uno sportello ambientale, i cui costi sono a carico di Bergamo Pulita, però la nomina del consulente e il relativo pagamento lo fa il Comune. Quindi c'è la previsione di entrata di 18.300 euro, 15.000 euro più IVA, e poi la previsione di uscita. Cosa farà questo sportello ambientale? Il compito principale è quello di verificare tutta la documentazione relativa alla discarica La discarica ufficialmente, con comunicazione del maggio del 2016, è definitivamente chiusa. I lotti sono stati messi in sicurezza, quindi sono stati effettuati tutti i ripristini ambientali che sono stati imposti da ARPA e da Regione Lombardia. Ora inizia tutta la fase della gestione della post-chiusura, una fase che dura all'incirca, si parla di 15-20 anni. In questi 15-20 anni ci sono delle fideiussioni depositate in Regione Lombardia e la società ha tutta una serie di compiti, dal monitoraggio ambientale in loco relativo ai teli e a tutte le strutture che sono state posizionate per evitare che ci siano sversamenti in falda, e ovviamente poi tutta l'attività di spostamento del percolato, che è questa sostanza che i rifiuti, fin tanto che non sono non si sono consolidati, continuano a produrre. Ovviamente, rispetto a quando la discarica era in funzione e non c'era ancora il recupero ambientale, si viaggiavano circa una decina di camion al giorno quando i rifiuti erano ancora aperti, perché ovviamente ogni volta che piove si bagnano e quindi di conseguenza portano giù percolato. Oggi stiamo parlando di un paio di camion a settimana, quindi già sta andando via via a ridursi. Stessa cosa succederà con l'impianto di produzione di biogas. In discarica c'è un impianto che recupera il biogas prodotto dai rifiuti e viene bruciato lì direttamente, viene consegnata energia elettrica, c'è una cabina lì vicino. È un impianto che è destinato a chiudersi, perché chiaramente il biogas nel corso degli anni andrà a ridursi finché a un certo punto non ci sarà più e quindi non funzionerà più. Quindi fortunatamente quella è una zona che sta andando verso il recupero ambientale. I 200.000 euro li abbiamo già visti in entrata, in particolare per il 2016 sono 150.000 euro che siamo andati per scelta ad investire integralmente nella terza fase dei LED. La scelta è stata quella di finire l'intervento sulla pubblica illuminazione del comune con l'obiettivo di ridurre le spese correnti e in questo modo poi intervenire sulla tassazione locale. Questo con l'obiettivo di investire una volta tanto i proventi della discarica, a differenza di quanto purtroppo è successo negli anni precedenti, per poi avere un ritorno sulla collettività che sia costante, e questo è appunto l'auspicio. Poi ci sono tutta una serie di piccoli capitoli, non so Christian se hai qualcosa da segnalare in particolare.
Ma in linea di massima sono tutti piccoli assestamenti che vengono fatte le singole voci sia d'uscita che di entrata. Ritroviamo, forse la voce più grossa che ritroviamo sono quei 18.300 euro sempre della spesa di funzionamento dello sportello ambientale, che come entrano vengono girati per il pagamento appunto di questo sportello. Poi di grosse somme non ce ne sono, sono proprio assestamenti che vengono fatti durante l'anno quando si fa diciamo una prima verifica della congruità di quanto stimato all'inizio dell'anno, comunque quando si va ad approvare il preventivo, e se le somme sono appunto adeguate o meno, e quindi poi si vanno a fare le variazioni che vengono ritenute opportune.
Ok. Ecco, segnalo soltanto un'altra voce, che è quella dell'intervento di efficientamento edifici comunali. Come abbiamo detto quando abbiamo presentato il bilancio 2016, ci siamo posti l'obiettivo da un lato di effettuare la riqualificazione energetica di tutta l'illuminazione pubblica, e presumo che tutti l'abbiate visto, piano piano i lavori stanno proseguendo. Questa settimana è stata bandita la gara per il terzo lotto, i lavori dovrebbero iniziare a settembre e finire entro fine anno. Quali saranno le zone interessate? La strada statale, quindi la via Roma, poi ci sarà la zona del Triangolo, quindi il Bulling è quella zona, via Oratorio, via Castello, rimangono escluse la via Martiri di Nassiria, che è quella zona a nord del paese, la zona artigianale e commerciale che c'è a nord del paese, subito dopo la rotatoria per Bagnatica, e Malpaga. Sono due zone sulle quali intendiamo intervenire con il bilancio 2017. Inoltre abbiamo recuperato circa un centinaio di migliaia di euro, questo attraverso la revisione di tutti i residui attivi e passivi e con l'introduzione delle nuove norme di contabilità. L'avanzo di amministrazione, laddove è libero e si dimostra che è libero, può essere utilizzato. Questi 100.000 euro li utilizziamo per fare efficientamento energetico sugli edifici pubblici. Siamo partiti dal comune, per chi ha avuto occasione di entrare nel comune ha visto che è stato fatto un ribasso in gesso e sono state già posizionate i primi LED. Entro settembre verranno conclusi i lavori anche in questa zona nuova, dove erano installate lampade piuttosto costose in termini di consumi, e si andrà praticamente a ridurre i consumi. Poi verrà sviluppato un progetto sempre a settembre, sia sulla scuola elementare, sulle scuole medie, la palestra e sulla scuola dell'infanzia. L'obiettivo qual è? Ridurre i minimi consumi di energia elettrica e fare in modo che le spese del comune si riducano, e questo ci consenta di ridurre la tassazione locale e rendere tutto più virtuoso e più sostenibile.
Oltretutto dovrebbe, almeno leggevo sul giornaletto quello che ci arriva come consiglieri, a settembre dovrebbe uscire un bando della regione per finanziare questo tipo di interventi. Non ho capito bene se sono presenti anche la pubblica illuminazione in generale o solo l'efficientamento sugli edifici, però magari qualcosa si riesce a portare a casa anche da lì.
E abbiamo spostato 20.000 euro dal capitolo interventi di efficientamento edifici comunali direttamente sul centro sportivo, perché anche quello sarà oggetto di efficientamento energetico. Interverremo su tutte le lampade. Per quale ragione? Perché il centro sportivo è l'unico ambiente dove il comune recupera l'IVA in termini fiscali, quindi abbiamo creato un capitolo ad hoc in modo tale che tutti questi interventi verrà emessa una fattura, IVA 22% su 30.000 euro, il comune poi andrà a recuperare queste somme che poi investirà in altre, per altre risorse. Se non ci sono interventi o osservazioni, chi è per l'approvazione dell'assestamento generale del bilancio 2016-2018 ai sensi dell'articolo 175,8 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, alzi la mano. Favorevoli 2, 4, 6, 6 favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno. Chi è per l'immediata eseguibilità? Favorevoli 6, contrari nessuno, astenuti nessuno. Il secondo punto all'ordine del giorno è la salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 267-2000. Allora, giusto per chi non è addetto ai lavori, il decreto legislativo 267 del 2000 è il testo unico degli enti locali, cioè è un libro dove si racconta come va gestito un ente locale, dalla provincia al comune e via dicendo. All'interno di questo testo unico, che è composto da quanti articoli, segretario? Più di 200, io non mi ricordavo il numero, ci sono tutta una serie di articoli che impongono tutta una serie di azioni che devono essere poste in essere. Tra queste c'è l'articolo 193 che dice: a metà anno devi verificare che il tuo bilancio sia effettivamente in linea con quello che avevi previsto. Quindi cosa si deve andare a fare? Si deve andare a fare una ricognizione di tutti gli impegni, di tutte le spese, di tutte le attività che sta facendo l'ente, e bisogna dire innanzitutto se esistono debiti fuori bilancio, e fortunatamente per noi alla data di elaborazione della presente relazione non risultano debiti fuori bilancio riconoscibili, e quindi tutte queste delibere sono poi seguite dal parere di un revisore, un soggetto terzo che viene nominato non dall'ente ma dalla prefettura, che viene a controllare che effettivamente tutto si svolga correttamente. Dopodiché si va a verificare che la parte corrente, cioè entrate correnti e spese correnti, cosa sono le spese correnti? Sono quelle che consentono all'ente di sopravvivere, cioè se anche noi domani mattina non volessimo fare nulla, quelle spese le dobbiamo comunque sostenere, che sono le spese della pubblica illuminazione, le spese di riscaldamento degli edifici, le spese del personale. Quindi anche se domani mattina il comune decide non si fa più nulla, comunque quelle spese noi le abbiamo. E buona norma impone che le spese correnti siano coperte dalle entrate in conto corrente, cosa che, come ho detto da un paio d'anni a questa parte, per tanti anni non è stata fatta, e cioè si faceva così: entrate in conto capitale, cioè quelle che entrano una tantum, che non si sa che entrano sempre, venivano investite per coprire le spese correnti. Questo cosa ha ingenerato? In un periodo di crisi come questa, dove le entrate in conto capitale sono andate a ridursi. Parlo degli oneri quando parlo di entrate in conto capitale, oppure delle entrate della discarica Bergamo Pulita. Sono entrate che ci sono state per 15 anni, ma poi a un certo punto sono venute meno, perché la discarica è stata chiusa e perché la crisi dell'edilizia ha fatto venire meno gli oneri di urbanizzazione. A quel punto al Comune sono mancate queste risorse, tutte in una volta, perché la discarica ha chiuso nel 2014, quindi non c'erano più. A questo si sono aggiunti i tagli dei trasferimenti. Quando siamo stati eletti il governo trasferiva 450.000 euro, oggi siamo arrivati, l'anno scorso ce ne ha trasferiti 250.000, quest'anno 331.000. Però ci siamo trovati sostanzialmente con 550.000 euro di risorse in meno. Mi capite bene che 550.000 euro di risorse in meno non sono poche, perché se pensate che i nostri dipendenti costano 550.000 euro è praticamente la quota legata a tutto il personale dipendente. In questo contesto che cosa abbiamo fatto? Abbiamo per forza di cose dovere, anche se non è mai bello, dovuto aumentare la tassazione locale per circa 220-225 mila euro. Tutto il resto sono stati tagli di spese. Immaginatevi voi in un comune piccolo come il nostro, effettuare 200 mila euro di tagli non è una cosa indolore, questo lo si sa. Fortunatamente però, almeno l'impressione che ho io, i cittadini non si sono accorti del fatto che sono stati fatti questi tagli, quindi in questo devo dire bravo a Cristian che è il consigliere del bilancio, ma soprattutto all'ufficio ragioneria che ha lavorato con cognizione di causa. Probabilmente ci si sarà accorti che in qualche punto l'erba è anche più alta, perché gli operatori ecologici non arrivano, ma non si dà più l'appalto esterno per tagliare l'erba. Queste sono le cose sui quali si è intervenuto. Per il taglio delle piante ci si arrangia con gli operatori ecologici, non si fa più l'appalto esterno e via dicendo, tante altre belle cose che non sto a raccontarvi. Oggi noi cosa andiamo a fare? Andiamo a verificare tutta una serie di voci di bilancio per capire effettivamente se dal punto di vista del quadro economico che ci siamo posti come obiettivo ci siamo oppure no. Sostanzialmente, non so se vuoi esporre un po' le voci.
Sì, diciamo che questo è un lavoro che viene fatto sostanzialmente dal responsabile appunto finanziario del comune, che va a fare una verifica della sostenibilità del nostro bilancio, ovviamente in collaborazione anche con il revisore, diciamo, dei conti del comune. Vengono quindi, per quanto riguarda la sostenibilità, viene analizzato, diciamo, quindi l'esistenza appunto di debiti fuori bilancio, l'inesistenza più che altro, quindi che non ci siano, diciamo, nessun tipo di debito che non è stato contabilizzato o che comunque di cui non è stato tenuto conto nella stesura dei vari conti. Viene analizzato l'avanzo di amministrazione. Il nostro comune ha un avanzo di amministrazione disponibile di circa 133.000 euro, ovvero quello che potrebbe essere sostanzialmente utilizzato. 140.000 invece è l'avanzo impegnato, cioè accantonato, che non si può utilizzare per diversi motivi, perché è stato già magari impegnato per effettuare determinate spese, o anche perché sempre nella logica della salvaguardia degli equilibri di bilancio il Comune deve prevedere una riserva che viene chiamata fondo crediti di dubbia esigibilità, dove praticamente deve essere accantonata proprio in caso in cui le entrate che sono previste a bilancio si rivelino poi diciamo troppo ottimistiche, quindi ci deve essere appunto questa riserva che permette poi di andare eventualmente a saldare eventuali debiti, anche se poi le entrate sono minori a quelle che appunto sono state preventivate. Gli equilibri di bilancio dalla relazione poi si dimostrano rispettati, Quest'anno è un grosso punto a nostro favore che non c'è più il patto di stabilità con tutti i limiti che c'erano fino allo scorso anno, per cui avevamo dovevamo avere un risparmio forzato, una quota anche abbastanza rilevante sulle 150.000 euro, mi pare, l'anno scorso erano, di risparmio che comunque il Comune doveva prendere, incassare, comunque accantonare lì senza poterla utilizzare. Quest'anno, diciamo, l'unico vincolo che abbiamo noi è di finire a zero, nel senso non dobbiamo spendere più di quello che ovviamente che viene incassato, che è sicuramente una cosa di buon senso, perché il Comune, a meno che non debba fare investimenti particolari, deve comunque diciamo finanziarsi con quello che incassa. Ma oltretutto è soprattutto una cosa di buon senso aver tolto questo, diciamo, risparmio forzato, perché era come vincolare le tasse che poi pagano i cittadini a pagare delle tasse che poi non venivano utilizzati, venivano soltanto messi nel cassetto e lasciati lì, non si capisce neanche tanto bene per cosa, soprattutto in un comune come il nostro dove particolari situazioni debitorie non ce ne sono, quindi non c'era, diciamo, bisogno di tutta questa riserva di risparmio, che magari è una cosa che invece in comuni con una realtà diversa dalla nostra poteva essere sensata per magari andare a recuperare dei debiti pregressi.
Va bene. Poi chi ha violato il patto non paga più neanche le sanzioni, quindi
esatto.
Siamo un paese così. Allora segnalo relativamente ai lavori sulla pubblica illuminazione che i lavori stanno proseguendo, abbiamo impegnato 192.000 euro, poi a settembre verranno liquidate le differenze per quanto riguarda il primo e il secondo lotto. Il terzo lotto invece partirà a settembre. Le nuove regole cosa dicono? Non dovete più rispettare il patto di stabilità, però dal 1 gennaio al 31 di dicembre tutto quello che voi incassate lo dovete spendere. Se non lo spedete entro il 31 di dicembre va in avanzo vincolato. Quindi la bravura in cosa sta? Sta nel cercare di spendere il più possibile tutti i soldi che abbiamo, ovviamente facendo investimenti, non sprecando le risorse, ma cercando di renderle il più possibile, poi di farle diventare per il Comune un vantaggio e quindi di conseguenza per i cittadini. Facevo due conti a spanne, quest'anno includendo anche l'importo della rotatoria per Bagnatica, che comunque era un'opera pubblica già finanziata da 10 anni, siamo arrivati a investire 1.270.000 euro, da qui ovviamente a fine anno. Mi chiedo come abbiamo fatto a trovare tutti questi soldi, però è stato da un lato... fortunatamente siamo riusciti a sfruttare tutta una serie di occasioni che le norme ci hanno messo a disposizione, dall'altro, ripeto, l'ufficio ragioneria ci segue e in questo gli va dato atto, così come l'ufficio tecnico, che non perdono mai occasioni laddove vengono messi nelle condizioni di portare avanti progetti che come amministrazione avevamo a cuore e che fortunatamente siamo riusciti in meno di 2 anni a, possiamo dire, quasi concludere, perché con il 31 di dicembre l'efficientamento della pubblica, la ricostruzione integrale dell'impianto di videosorveglianza del Comune sono dei dati di fatto che sono lì da vedere. Se non ci sono altri interventi, chi è per l'approvazione della delibera relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 267/2000, alzi la mano. Favorevoli 6, contrari nessuno, astenuti nessuno. Chi è per l'immediata esibilità della delibera, alzi la mano. Favorevoli 6, contrari nessuno, astenuti nessuno. Terzo punto all'ordine del giorno è il documento unico di programmazione 2017-2019. Allora, tutti i comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, devono andare entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di approvazione del bilancio ad approvare un documento che si chiama appunto documento unico di programmazione. È sostanzialmente una sorta di legge finanziaria dell'ente dove si riassumono tutte le entrate e le uscite del comune e si dice da qui al 2017 quello che si vuole fare. Capirete bene che fa fatica lo Stato a fare una legge finanziaria entro il 31 di dicembre, pensate ai comuni che devono aspettare lo Stato che gli dica quante risorse gli verranno trasferite. Quindi noi portiamo questo documento, però di fatto oggi non sappiamo dire cosa potremo fare nel 2017, perché se non sappiamo quali sono i trasferimenti dello Stato, quali sono le aliquote che lo Stato ci consentirà di applicare, perché di fatto oggi siamo nel regime in cui la TASI, cioè la tassa sulla prima casa, non esiste più, perché lo Stato l'ha eliminata, ma l'importo che lo Stato perde viene trasferito dallo Stato, che il Comune perde viene trasferito dallo Stato centrale. Siamo un po' tornati alla fase in cui era stata eliminata l'ICI, però l'ICI veniva rimborsata ai comuni dal governo. Quest'anno le promesse sono state mantenute, cioè noi incassavamo circa 149.000 euro di TASI e così è stato, ci sono stati restituiti 149.000 euro. Magari il dato è sbagliato, però diciamo che tanto era quello che incassavamo, tanto è quello che ci è stato restituito. La speranza è che questa cosa continui, perché con l'ICI si è assistito a una vera e propria riduzione poi dei trasferimenti dello Stato, tant'è che poi si arrivò a reintrodurre la tassa perché si era arrivati a incassare il 65% del dovuto. Quindi questa tendenza a sottrarre il potere impositivo ai comuni e trasferirlo presso lo Stato centrale di Roma, a mio modesto avviso, non è una buona scelta, perché innanzitutto non consente alle amministrazioni come noi, che stiamo facendo percorsi per ridurre le spese correnti e quindi ridurre la tassazione, poi di intervenire sulla tassazione locale. È comunque adesso non hanno prodotto, però il documento è composto da circa, sono 84 pagine, è un documento molto snello e anche molto bello da guardare anche per chi non è addetto ai lavori, quindi il documento viene pubblicato sul sito del Comune, se qualcuno ha voglia di guardarselo, anche se, ripeto, non è addetto ai lavori, però riesce a capire un po' come si muove la macchina amministrativa. Io segnalo a tutti l'introduzione, che è la parte dove abbiamo dedicato più attenzione, perché poi tutti gli altri numeri sono nient'altro che il trasferimento del bilancio 2016 al 2017. Questo perché? Perché poi a ottobre e novembre andremo ad approvare il bilancio e aggiorneremo il DUP. Quali sono gli obiettivi? Gli obiettivi che ci siamo prefissati sono quelli già nel 2017, trasferimenti dello Stato permettendo, è quello di intervenire sulla tassazione locale. Perché? Perché l'intervento sulla pubblica illuminazione ci consentirà di risparmiare circa 40.000 euro, questi sono i conti che abbiamo fatto, questi 40.000 euro vogliamo restituirli alla collettività attraverso un intervento che preveda o la riduzione dell'IRPEF dello 0,1, perché oggi paghiamo lo 0,6, quindi scenderemo allo 0,5, oppure sull'IMU, quindi dal 10,6 scendere dello 0,6 per 1000. È chiaro che, per quale ragione indico queste due tassazioni, perché a seconda di quelle che saranno le indicazioni dello Stato interverremo su una o sull'altra, perché in questi anni si vocifera prima che ci tolgono l'IRPEF, ma una volta che lo Stato elimina l'IRPEF, al contribuente continua a chiedere la tassazione che il Comune chiedeva. Quindi, oppure anche sull'IMU, voi sapete che il 10,6 per 1000 non lo incassa il Comune, perché il 7,6 per 1000 resta allo Stato, al Comune resta solo la differenza. Quindi anche su quel punto dovremo capire effettivamente quali saranno le indicazioni. Ad ogni modo anche il DUP ovviamente lo aggiorneremo. Il 2017 sarà un anno poi volto a far partire due situazioni che ci stanno particolarmente a cuore. Una è la situazione degli edifici, degli appartamenti relativi alla fabbrica. Sapete che il Comune è proprietario di 18 appartamenti che sono stati ristrutturati ai tempi attraverso finanziamenti regionali per costruire le case popolari, sostanzialmente, chiamiamole popolari, le case ALER. Dal 2009 questi appartamenti, una volta che muore uno dei conduttori o uno dei conduttori se ne va, non vengono più riassegnati. Per quale ragione? Perché il Comune ha sottoscritto con una società privata un accordo che prevedeva che non li avrebbe più riassegnati. Ora, questa norma, o la società privata si decide e prende questo edificio, oppure se non si decide bisogna fare qualcosa, perché è un patrimonio dell'ente che deve essere messo a disposizione. È chiaro che non si può pensare di rimettere in affitto quegli appartamenti, perché hanno necessità di interventi, non possiamo riaffittarli. E quindi l'idea che stiamo cercando di imbastire, però non è un'operazione facile, perché essendoci di mezzo la Regione Lombardia serve un'autorizzazione, serve tutto un passaggio complicato, è quello di verificare quali sono gli appartamenti vuoti e verificare se è possibile metterli in vendita. Con i proventi andare a ristrutturare gli edifici che rimangono di proprietà del Comune, sia quelli in via Castello di Cavernago che quelli di Malpaga. In questo modo avremo meno appartamenti, ma saranno sistemati e quindi potremo utilizzarli, perché così non si va da nessuna parte. L'altra cosa che ci sta particolarmente a cuore, lo sapete tutti, ci sono 25.000 metri di area, 20.000 metri di area in zona Rogge Colleonesche, dove doveva essere costruita la casa di riposo. La casa di riposo, per svariate ragioni che è inutile che sto a raccontarvi, non è stata costruita. L'operatore che era interessato pare non più interessato, però bisogna decidersi. Quindi noi faremo comunque una gara, metteremo in vendita quest'area per vedere se ci sono dei soggetti interessati a realizzare una struttura che è peraltro nei nostri sogni, cioè una struttura al servizio della persona, sia dal punto di vista sociale che sanitario. Non è facile in questo periodo storico trovare uno che sia interessato, però è chiaro che se non si fanno almeno i primi passi per cercare, se c'è in giro qualcuno, non ci si muove più, e crediamo che il 2017, il nostro terzo anno, sia l'anno in cui questa cosa debba venire avanti. Quindi ecco, questi non li trovate nel DUP, perché allo stato attuale, non sapendo quali sono le cifre, non possiamo neanche muoverci, però sicuramente con l'approvazione del bilancio e col piano delle alienazioni comunali che si approva al 30 di ottobre, sicuramente queste due previsioni saranno inserite. Poi ovviamente tra il dire e il fare c'è di mezzo al mare, però questi sono gli obiettivi a cui puntiamo. Noi puntiamo sempre in alto, perché il Paese merita una struttura di questo tipo, anche perché se immaginate una struttura con poliambulatori in quella zona, poliambulatori, servizi alla persona, appartamenti protetti, io vi faccio un elenco di strutture, ma poi entreremo magari nel dettaglio una sera buttando lì delle idee. Potrebbe anche essere il veicolo per far ripartire la zona Rogge, che tutti noi sappiamo, a causa della crisi edilizia, è lì bloccata, tante sono le ditte fallite, tanti sono gli edifici incompiuti. Immaginatevi una struttura dove girano 230 dipendenti, poliambulatori, servizi, gente che ha bisogno di lavorare, piuttosto che gente che ha il papà o l'anziano nella struttura e che quindi decide di trasferirsi qui. Capisco che è un sogno, è difficile immaginarlo, però è chiaro che farebbe fare un salto di qualità alla nostra comunità. Non so se ci sono interventi da parte dei consiglieri di maggioranza che vogliono segnalare qualcosa. Io magari posso dire, nel 2016 è stata conclusa la pista ciclabile del Castello di Cavernago, quindi il tratto che mancava qui dietro, è stata realizzata la rotatoria per Bagnatica, i lavori non sono ancora del tutto ultimati perché c'è la vecchia camina che va abbattuta, ma stiamo aspettando le autorizzazioni definitive. Penso che entro fine anno verrà giù la cabina, verrà chiuso il muro, verrà realizzata la recinzione, quindi la rotatoria sarà definitivamente finita. Immagino che a tutti non piaccia vedere l'erba alta, però purtroppo la provincia ci ha dato l'ordine tassativo di non intervenire sul verde della rotatoria, perché ha fatto un bando a livello provinciale su tutte le rotatorie della provincia. L'unica che ci è rimasta assegnata è questa qui in mezzo al paese, fortunatamente, perché quella siamo riusciti a fare in modo che non venisse gestita la provincia, ma continuiamo a gestirla noi. Tutte le altre le gestiscono direttamente loro. Poi entro fine anno verrà conclusa la ciclabile, abbiamo ottenuto un finanziamento di 143.000 euro che dal Serio porta al borgo di Malpaga. Avrete visto tutti che abbiamo asfaltato alcuni piccoli pezzi di strada, però avevano bisogno, e abbiamo realizzato tutta una serie di dossi. Finiremo entro fine anno, ci saranno 11 nuove telecamere. Abbiamo di fatto, con il 31-12, porteremo a termine il lavoro dei LED, che sono circa 450.000 euro, istituito lo sportello ambientale e stanziato i soldi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici, quello di cui parlavo prima. Dal punto di vista del sociale, non so se vuoi dire qualcosa tu, però sono proseguite tutte le attività che da 2 anni a questa parte vengono svolte dall'amministrazione comunale. Il banco alimentare, che aiuta di fatto circa 11 famiglie, giusto? Sì. Del paese. Sono stati introdotti i pasti anziani, è attivo e funziona, anche se magari non si vede, il centro per autismo in via Castello. Ci sono 8 bambini autistici che frequentano il centro. Poi abbiamo organizzato una serie di corsi molto importanti di integrazione, il pregraffismo per i bambini in età scolare presso la scuola dell'infanzia, e poi una serie di attività all'interno del CRE e anche qui in comune per l'integrazione, quindi come si chiama? Non mi viene il nome, scusatemi, non mi viene il nome. Ecco, bravo, l'alfabetizzazione. Ok. Ecco, questo è un po' il riassunto del lavoro che verrà fatto nel 2016 e che preparerà la strada del 2017. Bene, allora chi è per l'approvazione del documento unico di programmazione 2017-2019? Alzi la mano, favorevoli. 6. Contrari nessuno, astenuti nessuno. Chi è per l'immediata eseguibilità? Alzi la mano, favorevoli 6. Contrari nessuno, astenuti nessuno. Veniamo al quarto punto all'ordine del giorno, non ce ne sono ancora 2, che è il piano di diritto allo studio anno scolastico 2016-2017. Allora, come sapete, tutti i comuni hanno l'obbligo di approvare un piano di diritto allo studio. Questo obbligo, in realtà la legge regionale sul piano di diritto allo studio fissa come termine il 31 luglio. Sono poche le amministrazioni che arrivano al 31 luglio ad approvare il piano di diritto allo studio. Noi, siccome è stata una battaglia che abbiamo sempre perorato quando eravamo in minoranza, quest'anno arriviamo il 1 agosto, però in realtà è soltanto perché il 31 luglio era una domenica. Però diciamo che ci siamo posti questo obiettivo perché vogliamo che le scuole inizino l'anno scolastico sapendo quali sono le risorse che gli vengono messe a disposizione, altrimenti è come partire senza sapere quanti soldi arriveranno. È un piano di diritto allo studio importante il nostro, per un comune piccolo come il nostro le risorse stanziate sono veramente parecchie. Di queste da un certo punto di vista andiamo fieri, non è questo? Scusate. È un PDF però.
Aperto perché il Windows 10 tra l'altro come esco.
Allora, il piano di diritto allo studio riguarda che cosa sostanzialmente? Scuole elementari, scuole medie e la scuola dell'infanzia. Allora, com'è che facciamo a farlo scorrere? Se no, non vedo. Puoi presentarlo tu, se vuoi dire 2 parole. Allora, io dico una cosa che ritengo molto importante sulla scuola dell'infanzia. Quindi, quando si parla di scuola dell'infanzia, si parla del nido, sezione primavera e la materna, la scuola materna. Allora, se ne sono sentite in giro, se ne sentono in giro di tutti i colori, tutti gli anni. Che è una scuola che perde, che è una scuola piena di debiti, che è una scuola che se ne sentono di tutti i colori. Bene, allora, sono due anni che insieme al vice sindaco, insieme al consigliere Carmela Di Palma, insieme alla scuola che è gestita dalla parrocchia, analizziamo il bilancio. Si analizza il bilancio, e insieme a Cristian anche, mi dimenticavo, qual è il senso dell'analisi? È innanzitutto individuare se ci sono degli sprechi, perché è chiaro che se ci sono degli sprechi vanno tagliati. Secondo, capire se si può intervenire per migliorare la situazione dal punto di vista economico. Allora, innanzitutto la scuola non ha debiti tributari. Cosa vuol dire? Non è vero che non paga l'INPS, non è vero che non paga l'IVA, non è vero che ha debiti. Questo deve essere chiaro, perché i debiti della scuola, da quando è stata costituita fino a quando sta andando avanti, li ha sempre pagati, le hanno sempre pagati le due parrocchie di Cavernago e Malpaga. Quindi la scuola oggi non c'è nessun creditore alla porta che suona e dice voglio essere pagato. Questo deve essere chiaro, perché va bene fare, tra virgolette, il chiacchiericcio da bar, però poi i documenti vanno guardati, quando si assume una posizione di responsabilità si guardano e si dice dove stanno i problemi. L'unico problema che ha la scuola è che nel corso degli anni pregressi non è riuscita ad accantonare il trattamento di fine rapporto delle insegnanti, e cioè la famosa liquidazione, giusto per essere semplice, per semplificare la cosa. Quindi, se domani mattina tutte le insegnanti insieme si dovessero dimettere, la scuola si trova a dover erogare il trattamento di fine rapporto, che allo stato attuale, correggimi se sbaglio, Cristian, ammonta a circa 100.000 euro. Ma non è un debito esigibile, cioè che domani mattina dobbiamo tirare fuori. L'anno scorso si è dimessa un'insegnante, 17.000 euro di trattamento di fine rapporto, le due parrocchie, come hanno sempre fatto, hanno messo i 17.000 euro e glieli hanno versati. Molto banale. Quindi, di fatto, la scuola oggi non si trova in una situazione debitoria drammatica o tale per cui domani mattina chiude perché non riesce a pagare il pane, non riesce a pagare gli alimenti piuttosto che altro. E questo è il primo aspetto. L'analisi che cosa ha evidenziato? Ha evidenziato che il costo principale all'interno della scuola sono le insegnanti, intese come personale di insegnamento diretto e ovviamente ausiliarie. Ma voi, e io parlo da genitore, vorreste che vostro figlio ha un insegnamento di primo livello con determinate caratteristiche, che non rimanga da solo in aula, che sia sempre controllato, o preferireste avere due insegnanti che guardano 150 bambini e che magari ogni tanto non riescono a seguirli tutti? Allora, l'asilo ha degli standard e per legge deve rispettare questi standard. Quindi un insegnante titolata con tutta una serie di caratteristiche, che però se si deve assentare deve esserci un'ausiliaria che deve essere lì, perché se l'insegnante deve andare in infermeria per portare un bambino piuttosto che l'ausiliaria e non c'è nessuno che guarda gli altri 20, mi capite bene che è una questione di sicurezza. E se poi i bambini si fanno male, i genitori chiaramente, e ne hanno tutto il diritto, di intervenire. Quindi, anche sostenere, è gestita male. Bene, io mi aspetto, ma lo dico pubblicamente, che qualcuno si faccia avanti, faccia un'analisi dei costi di gestione, però per cortesia, perché parlare tanto per parlare non serve a nessuno. Ci si prende in mano il bilancio, lo si guarda voce per voce e si dice questo lo tolgo. Bene, se lo togli, mi devi dire come fai a rispettare la normativa chiara che dà la ASL per rispettare tutta una serie di standard che vengono imposti. Se troviamo la soluzione risparmiando, ben venga. Questo era giusto per fare il quadro. Come comune ci siamo sentiti in dovere, alla luce del fatto che il servizio scuola, le parrocchie non sono obbligate a erogarlo, perché le parrocchie hanno un'altra finalità, almeno per quanto mi riguarda, nel senso che la parrocchia ha come obiettivo quello di professare la fede cattolica, non di gestire scuole, almeno che mi risulti a me, non è questa la prima priorità. Okay. C'è un servizio che è sistematicamente in perdita, per le ragioni che abbiamo detto, non perché qualcuno si frega i soldi, ma perché vanno mantenuti determinati standard. Allora il comune cosa fa? Dice, bene, io ti metto a disposizione risorse in più, con quale obiettivo? Andiamo a ridurre il debito. La scuola aveva 110-120 mila euro di TFR non accantonato, ti do 25 mila euro in più per 3 anni, che sono 75 mila euro, coprirai una parte del debito. Ne rimangono comunque 50 che la parrocchia dovrà trovare nelle sue sedi per sistemare quel debito. Questo per far che cosa? Per fare in modo che la scuola parta una volta per tutte con le gambe e si dica da oggi in poi basta, non generiamo più debito, che è quello che abbiamo fatto nel 2015. La scuola per il primo anno da quando è stata costituita quest'anno esce inutile di 25.000 euro. Che cosa vuol dire? Sono i 25.000 euro che eroga il comune che accantoneranno per pagare i debiti, per pagare, non i debiti, il trattamento di fine rapporto nel caso si licenziasse un insegnante. Quindi anche qui è un'operazione di buon senso per fare in modo che l'asilo permanga da qui fino a quando mia figlia avrà un figlio e lo manderà alla scuola dell'infanzia. E non è un'operazione facile, perché se guardate in giro e leggete i giornali, un sacco di scuole stanno chiudendo. I nidi chiudono, le primavere chiudono, le scuole dell'infanzia chiudono e purtroppo anche Cavernago sta pagando lo scotto del periodo di crisi. L'anno in cui è nata mia figlia erano 50 i nati, l'anno scorso ne sono nati 20, 30 bambini in meno, 30 bambini in meno che si iscrivono alla scuola dell'infanzia, che si iscrivono alla scuola elementare, che si iscrivono alle scuole medie. Di conseguenza, calando gli iscritti, calano gli incassi e cala tutto. È proprio una regola, purtroppo una regola di numeri. E alcuni servizi, io non mi scandalizzo se alcuni servizi sono in perdita, se no il pubblico no, segretario, a volte i servizi possono anche essere in perdita, l'importante è che ci sia un servizio che funziona e su questo aspetto credo che nessuno possa mettere in dubbio che la scuola dell'infanzia abbia formato bambini fino adesso che sono arrivati a scuola, okay, e hanno iniziato il loro percorso scolastico senza problemi. Io piuttosto punterei sulla qualità, aggiungerei un insegnante in più, però purtroppo non c'è consentito. Se si potesse questo farei, non certo ridurre ulteriormente le risorse e il personale. Adesso per i numeri lascio la parola al mio vice sindaco che ha lavorato insieme a Carmela Di Palma, che stasera non c'è, sul piano di diritto allo studio.
Buonasera, quindi il piano di diritto allo studio non è altro che un documento, uno strumento con cui l'amministratore comunale stanzia le risorse per il funzionamento della scuola dall'infanzia, della primaria e della secondaria. Una premessa, prima il sindaco diceva che da quando siamo stati eletti abbiamo tagliato. Ecco, sulla istruzione non abbiamo tagliato. Infatti le risorse stanziate per questo piano di diritto allo studio e per quelli precedenti non sono stati mai toccati, quindi sono stati rimasti sempre le stesse cifre. Partendo dai numeri andiamo a vedere la scuola. Ci sono 3 scuole, scuola dell'infanzia e nido della Madre Teresa, la scuola primaria Locatelli e la scuola secondaria. Dunque, i numeri sono questi. I bambini che frequenteranno il nido saranno 16, quelli della scuola d'infanzia 99, quelli della scuola primaria 182 e della secondaria di primo grado 84. Se si vede tutta la tabella degli anni, che dal 2003 fino ad oggi, si vede praticamente, no, prima mi sa, prima, quella lì, esatto, si vede che gli anni, diciamo, d'oro della scuola d'infanzia sono circa negli anni 2009-2011, esatto. Dopodiché c'è stato un calando perché la popolazione, c'è stata una decrescita di nascite. Però tutto sommato se si vede il nido, ad esempio, quest'anno saranno 16 iscritti rispetto a 2 anni fa che erano 3. Infatti eravamo lì per cosa fare, chiudere o non chiudere, meno male che non l'abbiamo chiuso, perché alla fine i dati si hanno dato ragione, 16 bambini su 3. Mentre in calando invece la scuola dell'infanzia, che piano piano continua a calare. si guardano invece i numeri appunto della scuola dell'infanzia, ci sono dei numeri che lasciano un po' perplessi, nel senso che su 99 bambini iscritti, 43 non sono residenti. Quindi grazie anche ad altri genitori che portano qua i figli a scuola, la nostra scuola può vivere, perché se, solo con i nostri figli, mi sa, bisogna calare le sezioni. Mi sa, Quindi sono 99 bambini e 43 non residenti, mentre al nido solo 3 non sono residenti. Questa è la popolazione della scuola dell'infanzia. La scuola primaria ce ne sono 182 su 5 classi, con due sezioni per ogni classe. Poi c'è la scuola secondaria con 84 iscritti, con due sezioni solamente alla classe seconda. Ci sarà una classe prima molto numerosa, purtroppo, 29 bambini, però era il limite esatto. 29 bambini, abbastanza numerosa. Adolescenza, siamo a posto. Quindi, come diceva il sindaco, le risorse stanziate alla scuola dell'infanzia e nido sono, come la convenzione triennale, sono 50.000 euro, di cui 40.000 euro per la sezione infanzia e 10.000 euro per la sezione nido. E ci sono 25.000 euro alla scuola dell'infanzia ancora per ridurre, diciamo, il debito virtuale della scuola. Poi abbiamo, vediamo in dettaglio le risorse stanziate per la scuola primaria. Sono risorse che vengono stanziate per dei progetti aggiuntivi rispetto alla scuola normale, che sono progetti che sono qui elencati, cioè animazione teatrale, psicomotricità, mini basket, lingua straniera inglese, viaggi di istruzione e progetti di continuità, progetti di plesso. Sono tutti progetti proposti dagli insegnanti che noi abbiamo avallato e servono appunto per ridurre, perché questi progetti anche per le famiglie hanno un costo, quindi questo risorse aggiuntive che dà il comune, stanzia il comune, serve per ridurre appunto la quota di partecipazione alle singole famiglie. Quindi il totale di risorse stanziate per la scuola primaria sono 13.900 euro, più 1.100 per il funzionamento della scuola. Mentre per la scuola secondaria le risorse stanziate sono 7.600, sì, il totale sono circa 8.188, e anche qui sono dei progetti appunto presentati dagli insegnanti che noi abbiamo approvato, sono orientamento, continuità, prevenzione di dipendenza, tutti dei cose aggiuntive in più rispetto alla scuola tradizionale. Quindi 15.000 più 8.000, circa 23.000 euro vengono dati alla scuola primaria e alla scuola secondaria. Un altro capitolo che è la mensa, la refezione scolastica, non sono risorse del comune, ma sono risorse che vengono pagate dai genitori che poi vengono versati alla mensa. Quindi non sono risorse del comune, ma sono risorse pagate appunto dai genitori, e sono circa 60.000 euro.
Qui segnalo che rispetto all'anno scorso è calato il costo del pasto, grazie.
Non si sente.
È calato il costo del pasto anziché 4,09 4,07 perché su nostra sollecitazione la società che gestisce i pasti ha introdotto non più l'acqua in bottiglie di plastica ma l'acqua depurata in loco, quindi verrà installato un sistema di depurazione. Altrimenti il costo del pasto sarebbe stato 4,15 euro, perché da 4,09 sarebbe andato a 4,15. Quindi c'è questo vantaggio per le famiglie.
Ma anche per l'ambiente, giusto?
È chiaro.
Anche per l'ambiente. Poi c'è il prescuola, dalle 7:30 alle 8:15, come gli altri anni, sono sempre risorse girate dai genitori, quindi è un servizio a pagamento. C'è il post scuola, se avremo anche qui delle adesioni, perché l'anno scorso non è partito nemmeno l'anno prima, dalle scarse adesioni. Anche qui, come capitolo, ci sono delle risorse stanziate, ma non sono risorse del comune, ma sono sempre partite di giro. Poi abbiamo il piedibus, del Consiglio Comunale Ragazzi e delle Ragazze. Quest'anno i ragazzi del Consiglio Comunale Ragazzi e delle Ragazze hanno realizzato i progetti appunto presentati lo scorso anno, che sono stati il cinema insieme, cioè hanno fatto il cineforum al sabato sera, hanno fatto la giornata dell'albero della vita piantando 15 piante nel parco dei balestrieri. Purtroppo ieri una pianta è stata rovinata dalla tromba d'aria. Hanno realizzato un campetto alla basca qui dietro, dove appunto i ragazzi possono giocare, e hanno contribuito alla raccolta alimentare insieme all'Associazione Speranza. Quindi sabato raccoglievano e venerdì raccoglievano appunto gli alimenti per le famiglie bisognose di Cavernago.
Vengono confermati ancora i premi di studio, quindi 1.000 euro su quattro borse di studio, due per le scuole medie e due per le superiori.
Esatto.
E poi viene riconfermata nuovamente l'assistenza ai minori portatori di handicap.
Ecco, qua mi diceva il responsabile della segreteria che c'era un piccolo aggiornamento sulla cifra. Non è 68.000, ma è 69.115.
Esatto. È stato un calcolo. Sono i costi che il Comune sostiene per tutti i bambini portatori di handicap che hanno bisogno di assistente educatore.
Poi c'è il capitolo riguardante gli acquisti dei libri per la scuola primaria. Infatti tutti i libri della scuola primaria vengono acquistati con risorse comunali, che sono 6.100 euro.
Sì, da quest'anno la Regione Lombardia ha obbligato, i comuni cosa facevano? Siccome dovevano acquistare i libri per 200 alunni, facevano delle gare e andavano direttamente ai comuni a acquistare i libri. In questo modo si otteneva un ottimo risparmio. Quest'anno invece la Regione Lombardia ha modificato, da ultimo c'è stata anche una polemica sull'Eco di Bergamo, sulla vicenda, recentemente la norma, dicendo che i comuni non possono fare queste gare ma devono emettere le cedole librarie ed ogni cittadino deve andare a comprarsi i libri. Questo per noi è una follia perché crea disagio al cittadino che deve venire in comune, ritirare la cedola libraria e andare a comprarsi i libri, quando invece prima faceva tutto il comune. E poi è anche un danno perché se l'anno scorso spendevamo 5.000 euro, quest'anno abbiamo dovuto stanziare 1.100 euro in più, che chiaramente lo sconto del 13% che aveva ottenuto l'anno scorso il Comune non c'è più. Con l'Istituto Comprensivo stiamo cercando almeno di ovviare al disagio di mandare i genitori a comprare i libri e quindi presumo che a settembre l'Istituto Comprensivo, dico presumo perché sono cose che devono essere ancora definite, l'Istituto Comprensivo manderà una comunicazione a tutti i genitori dicendo se volete l'acquisto dei libri viene fatto dal comitato genitori, cioè ci sarà una persona che poveretta, ritirerà tutte le cedole librarie emesse dal comune e le utilizzerà per comprare i libri. Speriamo che si riesca a ottenere un risparmio che poi magari potrà usare la scuola. Perché poi
alla fase della semplificazione praticamente.
Esatto, dalla serie semplifichiamo la vita alla gente. Tutto questo perché le lobby, qui lo dico, le lobby probabilmente dei librai si sono mossi per dire che in questo modo i comuni andavano solo da aziende grosse, ho capito, però sono anche un po' leggi del mercato, secondo me. Va bene.
Poi un altro capitolo è il contributo per l'acquisto per ragazzi che frequentano il primo anno di scuola secondaria, cioè la prima media. Quindi ad ogni bambino, verrà erogato 100 euro per la prima come aiuto, diciamo, per l'acquisto dei libri. Che
perché dalla quinta elementare, passando alle medie, i genitori, i libri se li devono comprare i genitori, quindi qui si va dalla famiglia e si eroga un contributo di 100 euro. Solitamente credo si spende intorno ai 170 euro, quindi rimangono 70 euro di differenza da pagare.
Dici?
Sì, più o meno.
Sei ottimista?
No. Più o meno. Così mi diceva la Stella.
Ah, sì.
Bene, se non ci sono osservazioni... Allora, chi è per l'approvazione del piano diritto allo studio anno scolastico 2016-2017? Alzi la mano. Favorevoli 6, contrari nessuno, astenuti nessuno. Chi è per l'immediata eseguibilità della delibera, alzi la mano. Favorevoli 6, contrari nessuno, astenuti nessuno. Allora, passiamo al quinto punto dell'ordine del giorno, che è la modifica al regolamento e tariffe per la disciplina dell'area feste e località Malpaga. Allora, l'area feste, quando è stato approvato il regolamento, non eravamo sicuri di poter realizzare la pista da ballo, che poi invece è stata realizzata, e di realizzare quei bagni temporanei esterni che poi sono stati posizionati. A seguito di tutta una serie di atti formali, la sovrintendenza ai beni archeologici, che si occupa di quella zona e non solo di quella zona del nostro territorio, perché il 67,30% è soggetto al controllo della sovrintendenza, ha autorizzato la realizzazione di queste strutture. Quindi andiamo a normare meglio queste cose, cioè andiamo a inserire l'esistenza della pista da ballo, il fatto che comunque l'area verde è destinata all'allestimento di tensostrutture e non di altre attrezzature, e poi l'altro aspetto, ci siamo accorti che nel regolamento bisognava presentare l'istanza per utilizzare l'area entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Se però un'associazione decide a agosto di fare la festa in un giorno in cui è libera, il comune non poteva assegnargliela, e questa cosa è un po' folle, perché è chiaro che se è occupata non si può assegnare, ma se è libera ben venga che venga utilizzata, visto che abbiamo speso fior di quattrini. E quindi introduciamo la possibilità per la giunta di dire: se l'area non è occupata, autorizzi appunto l'utilizzo. È sempre previsto un canone ovviamente di concessione per l'utilizzo. E poi basta, credo che non ci siano altre modifiche. Sì, e poi c'è una pianta esemplificativa. Io semplicemente, visto anche recenti polemiche pubbliche su questa area, come ho già avuto modo di chiarire in più di un'occasione, ci siamo trovati con un'area già finanziata, già progettata e dove i soldi erano già stati tutti spesi. Praticamente per il 70% era già costruita. Quindi ci siamo trovati di fronte a un bivio: non la finiamo, e però avremmo lasciato lì la situazione così com'era, la finiamo con tutti i se e tutti i ma, perché le osservazioni che sto ricevendo in questi giorni sono osservazioni che io stesso faccio. È un'area feste che ha tutta una serie di problematiche che si sapeva ci sarebbero state, però purtroppo una volta che si è realizzata la soletta, vi faccio un esempio, che prevede di portare l'acqua all'interno della struttura, non è che possiamo noi arrivare e buttare giù la soletta e rifarla, perché costa, io non sono un muratore, ma i suoi bei 50.000 euro li costa. E lì è stata prevista una soletta che va verso l'interno, c'è un tubo di scarico che porta fuori l'acqua, cosa che a casa nostra non faremmo, perché l'acqua di solito la portiamo fuori, non la portiamo dentro. Però purtroppo Roberto Palazzini, che qui ha analizzato il computo metrico, e il computo metrico è lì. Che poi ci siano delle voci che, sulle quali magari qualcuno avrebbe potuto discutere, bene, ma scusatemi, c'è un contratto, ok? Tizio l'ha sottoposto a Caio, cioè la società privata che doveva realizzare l'opera l'ha sottoposto al comune, il comune l'ha guardato e l'ha approvato. Ditemi voi come facciamo a sciogliere quel contratto lì, se non dobbiamo poi pagare dei danni se lo sciogliamo. Quindi questa era la situazione. Io ritengo che grazie alle associazioni, perché questo va detto, altrimenti la festa lì non si sarebbe mai fatta, grazie alle associazioni siamo riusciti a finirla. Fortunatamente la stiamo utilizzando con tutte le pecche che l'area può avere. L'auspicio è che si possa utilizzare il più possibile, e non dico recuperare l'investimento, ma almeno ci sia un ritorno sulla collettività. Questo è l'auspicio che posso avere io. È chiaro che era meglio se, però coi se e coi ma la storia non la facciamo. Quella c'era, quella abbiamo dovuto finire. Poi tutto il resto, io non ho visto nessuno stracciarsi le vesti quando è stata progettata, quando è stato depositato il progetto, quando personalmente dicevo è una schifezza, l'ho detto più di una volta seduto da quella parte dicendo state spendendo un mucchio di soldi, è una follia, facendo interpellanze. I documenti ci sono agli atti, dove come gruppo dicevamo non fatela lì perché lì è sbagliato, comprate l'asilo e ci fate la struttura dentro. E poi dicevamo non volete comprare l'asilo, spostatela di fronte al centro sportivo comunale che ha più senso, ha più logica, si colloca in una zona del paese migliore, oppure prendiamo i soldi, investiamoli addirittura dentro il centro sportivo e facciamo lì l'area feste, c'è talmente spazio verde, la picchiamo lì, una bella struttura, la utilizzano tutti. Però ripeto, io ai tempi ero in minoranza, ho fatto le mie battaglie, non ho visto nessun altro strapparsi le vesti per quella area feste, quindi adesso usiamola. Cioè l'obiettivo è usiamola il più possibile, che tutte le associazioni si facciano avanti e la usino per il bene della collettività. Tutti i proventi che raccogliete, investiteli per il bene della collettività. Sistemiamo i parchi, compriamo i giochi per i nostri bambini, tenetevi un'aiuola, un'associazione che si prende in cura un'aiuola e fa la festa per tenersi l'aiuola. Questo è l'invito che fa il sindaco, che così quei 650.000 euro che abbiamo speso vengano, non dico recuperati, ma in qualche modo ritornino indietro alla collettività. Questo è l'obiettivo, perché è chiaro che non recupereremo quei soldi dell'affitto, però questo è quanto. Poi il resto è tutta aria fritta. Non so se c'è qualcuno che... Va bene, allora chi è per la modifica al regolamento e tariffe per la disciplina dell'area feste e località Malpaga, alzi la mano. Favorevoli 6, contrari nessuno, astenuti nessuno. Chi è per l'immediata esibilità della delibera, alzi la mano, favorevoli 6, contrari nessuno, astenuti nessuno. Passiamo infine al sesto punto all'ordine del giorno, che è l'adesione al patto dei sindaci per il clima e l'energia. Allora, per chi ha seguito il Consiglio Comunale di Cavernago potrebbe dire ma come, tornate ad aderire al patto dei sindaci? Purtroppo sì, perché, dico purtroppo, come Comune abbiamo aderito in extremis al precedente patto, cioè quello che si poneva come obiettivo quello di raggiungere la riduzione del 20% della CO2 entro il 2020. Siccome il 2020 è dietro l'angolo e chiaramente tanti comuni hanno raggiunto questo obiettivo, i comuni che fanno parte del patto si sono riuniti in Europa e hanno deciso di sottoscrivere un nuovo patto, e cioè si pone come obiettivo quello di ridurre le emissioni in atmosfera entro il 2030 del 40%. Noi come Comune, siccome crediamo che questa sia la strada nell'interesse collettivo, quindi non solo di Cavernago, ma dell'Italia, del mondo, in genere dell'Europa e del mondo, abbiamo ritenuto di aderirvi subito. Questa volta non vi aderiamo con estremo ritardo, come avevo detto ai tempi, perché in precedenza non si era voluto aderire, ma si aderisce subito, saremo uno dei primi comuni che aderisce a questa iniziativa. Che cosa ci impegniamo a fare? Ci impegniamo a fare tutta una serie di interventi con l'obiettivo di ridurre l'emissione di CO2 in atmosfera, che è quella che viene considerata la responsabile del surriscaldamento della crosta terrestre e di tutte le problematiche ambientali che vediamo anche sulla nostra pelle quando arrivano i vari tornado e uragani che non si sono mai visti, tipo quello che è successo ieri. Credo che sia un obiettivo importante, lo stiamo già raggiungendo, perché conclusi i LED, concluso l'efficientamento energetico degli edifici comunali, se non saremo al 40%, poco ci mancherà. Quindi è un continuare l'azione amministrativa. Perché aderirvi? Perché siamo sotto il cappello dell'Europa, sotto il cappello della provincia, e sicuramente si può sperare di portare a casa qualche soldo, anche solo per cambiare i mezzi dei parchi del parco comunale, quindi trasformarli a sistemi meno impattanti, a metano, elettrici o via dicendo. Quindi questo è l'obiettivo ed è questa la ragione per la quale stasera torniamo ad approvare il patto dei sindaci per il clima e l'energia del 2030. Se ci sono osservazioni? Non ci sono osservazioni. Chi è per l'adesione al patto dei sindaci per il clima e l'energia? Alzi la mano, favorevoli 6. Contrari nessuno, astenuti nessuno. Chi è per l'immediata eseguibilità della delibera? Alzi la mano, favorevoli 6, contrari nessuno, astenuti nessuno. Ringrazio tutti per la partecipazione, ci rivediamo a settembre per il prossimo Consiglio Comunale. Grazie. Allora.